Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. In Italia per legge dovrebbero andare ai disabili il 25% dei posti di lavoro, ma non è così, tant'è che l'84% dei portatori di handicap in età lavorativa non ha un impiego e i disoccupati iscritti alle liste di collocamento obbligatorio sono 750.000, secondo i dati 2013 del Ministero del Welfare. Questa situazione ha portato la Commissione europea a valutare se aprire una nuova procedura di infrazione contro l'Italia, che tra l'altro ha già subito una bocciatura sul diritto al lavoro dei disabili nel luglio scorso. E allora siamo gli unici in Europa a comportarci così e soprattutto come siamo arrivati a questo? Lo abbiamo domandato a Giampiero Griffo, delegato IDF, European Disability Forum. Questo forum è un foro indipendente che rappresenta gli interessi di 80 milioni di europei con disabilità e è una piattaforma costituita da persone con disabilità e dai loro familiari. E non è, come dicono gli inglesi, il front runner, quindi non è un'organizzazione per i diritti dei disabili, ma intendono dare voce alle persone con disabilità in Europa. E allora sentiamo il dottor Griffo che cosa ci ha detto a proposito della situazione in Italia.
Come al solito, siccome l'Europa è di 28 paesi, ci sono paesi che stanno peggio di noi, pensiamo alla Romania, alla Bulgaria, ma ci sono paesi che stanno molto meglio. Secondo le statistiche europee, le persone con disabilità arrivano ad avere il 60-65% di tasso di disoccupazione, quindi l'Italia è molto indietro. Se confrontiamo che nel mercato ordinario si parla del 13% di disoccupazione e noi arriviamo a oltre l'80%, si vede come c'è una situazione assolutamente insostenibile per le persone con disabilità.
Allora, secondo la Corte di Giustizia europea, l'Italia non ha imposto, cito testualmente, a tutti i datori di lavoro l'adozione di provvedimenti efficaci e pratici in funzione delle esigenze delle situazioni concrete a favore di tutti i disabili. Questa mancanza, secondo lei, a cosa è dovuta?
Diciamo, l'Italia quando ha trasposto la direttiva europea sulla non discriminazione nel campo del lavoro non aveva introdotto l'accomodamento ragionevole. È una procedura che adesso è stata introdotta nell'agosto scorso proprio a seguito di un'altra infrazione della Commissione europea verso l'Italia. E quindi praticamente in questi anni la legge 68, che è quella che disciplina l'inserimento lavorativo di queste persone, ha praticamente avuto uno svuotamento progressivo. Se pensiamo per esempio ad alcune regioni dove funzionano i servizi di inserimento lavorativo ed altre regioni, soprattutto nel sud, dove questi servizi non esistono, è evidente che il gap di sostegni che dovrebbe essere dato omogeneamente su tutto il territorio nazionale è fortissimo. Molte realtà del collocamento non fanno il cosiddetto collocamento di grado, cioè la persona giusta al posto giusto, e questo logicamente penalizza le persone che ormai non sono più improduttive, dipende se hanno i sostegni adeguati e se sono inserite al posto di lavoro compatibile con le capacità e con le professionalità. L'Italia purtroppo lo fa in una maniera molto molto macchia di leopardo e quindi questo penalizza fortemente le persone con disabilità.
Lei diceva la situazione a macchia di leopardo, siamo alla solita divisione nord-sud.
Sì, diciamo grosso modo è così, però ci sono anche dei sud nel nord. Sì, è un gap nord-sud, ma anche un gap tra province che hanno servizi adeguati e province che non ce l'hanno. La legge 68 aveva previsto la costituzione di equip di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Erano equip competenti che valutavano la persona nelle capacità e professionalità, conoscevano il territorio e le aziende che dovevano occupare queste persone e le inserivano al posto di lavoro adatto. Purtroppo questa situazione non c'è in tutte le province. E adesso che andiamo a verificare come alcune province sono penalizzate, è proprio perché non ci sono la qualità di questi servizi. Quindi il tema non è solo nord-sud, ma a volte all'interno delle stesse province di una regione, chi ha questi servizi e chi non ce l'ha.
Per quanto riguarda la spending review, la stessa Boldrini ha dichiarato, quasi fosse uno sfogo, che bisogna smetterla con i tagli alla disabilità.
Il tema della spending review e del taglio dei fondi alle persone con disabilità deve partire da una considerazione. Noi per secoli siamo stati esclusi dalla parte della società, eravamo chiusi in istituto, in classi speciali, avevamo diciamo una totale assenza. Quando negli ultimi 30 anni abbiamo cercato di ritornare a essere cittadini, abbiamo scoperto che la nostra condizione era discriminata e di mancanza di pari opportunità, barriere, ostacoli, discriminazioni. L'intervento a favore di queste persone non è un intervento di protezione, è un intervento di inclusione. Cioè senza quei sostegni, il superamento delle barriere architettoniche, il sostegno alla vita indipendente e così via, noi siamo penalizzati, non siamo cittadini, non possiamo partecipare. Allora tutti gli interventi di spending review non possono penalizzare queste persone perché sono già escluse, già hanno mille problemi. Poi tagliamo anche quei pochi fondi che ci stanno, vuol dire cancelliamo il 15% della popolazione italiana, come dice l'OMS. Allora è evidente che bisogna anche cambiare il quadro di riferimento. Dice la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite che noi dobbiamo essere tutelati nei diritti umani, quindi eguaglianza di opportunità e non discriminazione in tutte le politiche, non solo in quelle del welfare, ma per esempio nei trasporti, nel turismo, nelle attività del lavoro, nell'educazione. Quindi è evidente che dobbiamo fare un cambio culturale di paradigma. E anche il governo dovrebbe riflettere che avendo ratificato l'Italia la Convenzione deve cambiare il modo di leggere la nostra condizione.
Dal punto di vista internazionale ci sono progetti comuni in modo da creare un fronte unico?
Allora, attualmente l'Unione Europea ha ratificato la Convenzione e l'hanno ratificata 25 dei 28 paesi. I prossimi fondi strutturali, che sono il 30% dei fondi dell'Unione Europea, sono indirizzati alla coesione sociale in gran parte. Noi crediamo che quella parte è quella che aiuta sia all'inclusione lavorativa, al superamento di tutte le barriere nei trasporti, all'utilizzazione di nuove risorse. La regolamentazione europea obbliga all'accessibilità e alla non discriminazione legata alle persone con disabilità. Ci auguriamo che nei PON e nei POR, perché sono di competenza nazionale e regionale, vengano inclusi in maniera trasversale queste persone in modo che siano incluse in tutte le politiche.
Per essere pratici e per chiudere la nostra chiacchierata, se una persona con disabilità si trova ad essere esclusa dal mondo del lavoro, a chi può far riferimento? È solo anche in questa difficoltà o c'è la possibilità di rivolgersi a qualcuno, di cercare almeno un sostegno oppure di fare anche una denuncia a riguardo?
Allora, purtroppo l'Italia non ha una commissione sui diritti umani, è l'unico paese ricco che non ha introdotto questo strumento di tutela. Oggi però la persona, proprio partendo dalla convenzione, può fare riferimento, ahimè, al sistema nostro giurisdizionale davanti alle corti e ai tribunali. Il dramma è che i tempi sono lunghissimi, però oggi il sistema italiano ha più legislazioni non discriminatorie che consentono non solo di dire che la persona non è trattata come dovrebbe essere trattata rispetto ai diritti umani, ma soprattutto che non ha quella politiche di sostegno che la rendano effettivamente parte della società come gli altri cittadini.
E questo che avete ascoltato era Gian Piero Griffo, delegato IDF, European Disability Forum, questo forum che rappresenta gli interessi di 80 milioni di europei portatori di disabilità. Diceva appunto Griffo che è necessario nella società un cambio culturale per leggere in modo diverso la realtà dei disabili, che rappresentano un vasto bacino di manodopera ampiamente ignorato. E lo dice Yves Vullier da Ginevra proprio qualche giorno fa. Ricordiamo che Vullier è un manager globale per la disabilità e l'inclusione all'IBM. Allora, mi dicono dalla regia che sono pronti gli altri due ospiti, Luciano Zanin, direttore scientifico del portale Confini Online. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno anche a Franco Bonprezzi, giornalista e scrittore. Franco, ben ritrovato.
Eccomi qua, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Confini Online, mi rivolgo dunque al dottor Zanin, si occupa di incontrare la realtà del non profit con quella del profit. Chiediamo a lui, dalla sua esperienza, se questo cambio culturale di cui parlava il dottor Griffo, proprio per leggere in modo diverso la realtà dei disabili, è iniziato, è a buon punto oppure non è nemmeno decollato.
Ma allora, è iniziato indubbiamente, perché altrimenti non staremo qui a parlarne, per cui sicuramente è iniziato, che ci sia tanta strada da fare è altrettanto vero. Poi insomma, Franco Bonprezzi sicuramente ha un punto d'osservazione diverso dal nostro. Per quanto riguarda noi diciamo, se mi posso permettere di fare un po' anche l'avvocato del diavolo, no? Cioè, il cambio di cultura ci deve essere sicuramente per tutta la parte che riguarda l'imprenditoria, i datori di lavoro, eccetera, ma ci deve essere anche un pochino da parte delle organizzazioni che tutelano i diritti e seguono queste persone che hanno abilità o disabilità, insomma, diverse.
In che termini, dunque?
Ma nei termini, per esempio, la prima cosa che noi vediamo è in termini di linguaggio. Cioè, purtroppo, quando si parlano, no, le fra virgolette controparti, che noi spereremo sempre fossero sempre meno controparti e sempre più invece parti comuni verso un interesse complessivo, non si capiscono, semplicemente non si capiscono. Pensano appunto di essere controparti. Allora ci vuole uno sforzo da entrambe le componenti, che non sia da una parte solo rivendicazione di diritto e dall'altra solo di guardare agli interessi a breve periodo, che in realtà come dire, e non sia visto dai datori di lavoro solo come un obbligo normativo, ma sia vista come un'opportunità, perché molto spesso questo non accade, perché c'è una ignoranza, nessuno si offenda, ma
certo, non conoscenza,
esatto. Non conoscenza, per cui si vede di questo aspetto solo o l'obbligo normativo o le paure che succeda qualcosa. Allora noi come portale, Confini Online come portale, cerca di creare appunto dei gate di contaminazione positiva tra queste parti.
Bonprezzi, a proposito di linguaggio, sì. Chi meglio di te, giornalista e scrittore? Allora, che cosa
ragione
rispondi all'avvocato del diavolo, Zanin?
No, che ha ragione, che ha perfettamente ragione. C'è un problema, da volte, è vero, a volte di contrapposizione, diciamo, frontale, che non solo non aiuta, ma allontana dall'obiettivo, che è quello di favorire il matching in termini tecnici e culturali.
Abbiamo italiano che non ci capiamo, non tutti parlano l'inglese.
Esatto. Allora, l'incontro fra domanda e offerta, no? Quando si fa un normale colloquio di lavoro, già è difficile per chiunque, no? Adesso,
certo.
Per chiunque, che sia giovane o appena uscito dal mondo del lavoro per aver perso un lavoro, quindi deve spiegare il proprio curriculum, le proprie capacità. Certo. Ecco. Proviamo a pensare tutto questo e quando, oltre ad una normale difficoltà che è di questi tempi all'inserimento nel mondo del lavoro, si aggiunge questo piccolo particolare, insomma, che c'è un deficit fisico oppure sensoriale oppure una certa difficoltà di relazione o di comunicazione, perché il mondo della disabilità è comunque connotato per quello che non ha, non per quello che ha, no? Quindi certo, anche quando si va a fare la certificazione di invalidità ai fini lavorativi, la terminologia è molto triste perché parla di capacità residue. Già questo termine residue ce la dice tutta, cioè la sensazione che si ha è che comunque si cerchi quasi ineluttabilmente di sottolineare quello che manca e non quello che si ha. Bisogna proprio rovesciare questo punto di vista facendo molta formazione anche alle persone con disabilità che vogliono trovare un lavoro, che siano molto motivate in termini normali, affrontate anche un po' spregiudicate nel valorizzare se stesse nel momento in cui vanno a incontrare una possibile offerta di lavoro. C'è un vantaggio rispetto al passato, c'è una scolarizzazione molto più alta di 10 anni fa, di 15 anni fa, che però paradossalmente non si sta rivelando come si poteva immaginare fonte di possibili posti di lavoro facili, perché adesso anche il titolo di studio della laurea molto spesso mette in difficoltà il datore di lavoro che vuole assumere magari in ruoli che non siano troppo onerosi fin dall'inizio per le aziende. È un momento particolare, credo che occorra molta competenza, molta preparazione a monte e a valle dell'incontro sul tema del lavoro, molta meno retorica, molta meno demagogia e molta capacità di fare le cose. Le buone esperienze esistono, forse se c'è un problema che il mondo delle imprese ha un po' trascurato è quello, e mi rivolgo in particolare a chi ha anche il compito di responsabilità sociale di impresa, è quello di valorizzare le buone cose fatte in maniera da farle conoscere, perché l'esperienza ci dice che un lavoratore disabile assunto è davvero un ottimo investimento per un'azienda, che si ritrova una persona motivata, che spesso rende assolutamente alla pari come gli altri e forse con una grinta in più, proprio perché la vita cambia completamente connotazione. Da assistito passa a persona che paga le tasse, ha un reddito, diventa un consumatore, è una persona in grado di decidere la propria esistenza.
Quindi un passaggio all'abilitazione fondamentalmente.
Esatto.
Zanin, allora dalle vostre esperienze, soprattutto come Confini Online, potete vantare di essere riusciti a creare questo connubio, tra l'altro secondo criteri di equilibrio come quelli spiegati da Bonprezzi e ovviamente da lei sottolineati in apertura.
Ah, sì, il nostro principale obiettivo è quello di appunto creare forme di contaminazione positiva, dicevo, perché la conoscenza poi è quella che fa scaturire, è dalla relazione che poi le cose partono, e dall'altra è di dare un aiuto, dare strumenti conoscitivi alle classi, chiamiamole le classi dirigenti, soprattutto del non profit, occupandoci noi del non profit, cioè parliamo di cose, come dire, no, di tutti i giorni. La cooperativa sociale di tipo B, che fino all'altro giorno aveva il laboratorio di assemblaggio di minuterie e metalli, che adesso non ha più niente da fare, cioè sti ragazzi sono lì e questo purtroppo, diciamo, è frutto dei tempi. Allora, dobbiamo prendere queste situazioni, andare a vedere quali sono le opportunità che invece queste persone hanno che opportunità queste possono rappresentare per nuovi settori, reinventarci e reinventare. E su questo, secondo noi, quello che bisogna fare è ampliare gli orizzonti. Mi veniva in mente adesso, no, il docufficio Hotel 6 Stelle, no?
Okay.
Se posso fare,
prego,
insomma,
sì, 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 assolutamente.
Positiva, immagino, quindi si può dire.
Spieghiamo agli ascoltatori di cosa si tratta, una specie di Real TV con dei ragazzi portatori di handicap, no?
Sì, dei ragazzi down inseriti in un hotel a lavorare insieme con le persone, fra virgolette, normodotate, no? E io ho sentito un paio di interviste ai dipendenti di questo hotel, i quali hanno detto che questi ragazzi, con il loro entusiasmo, con la loro presenza, hanno rinnovato anche l'entusiasmo e la voglia di partecipare, di fare, di lavorare, quindi in termini economici aumentato il senso di partecipazione e la produttività, direbbe qualcuno, anche delle persone normodotate, perché se noi allarghiamo no? E non guardiamo solo il particolare, ma allarghiamo l'orizzonte, probabilmente le scelte diventano diverse e possono essere di mutuo beneficio.
E intanto vi devo leggere un lancio di agenzia, perché Papa Francesco giovedì santo si recherà al centro Santa Maria della Provvidenza della Fondazione Dognocchi a Roma per la messa in cena Domini, durante la quale laverà i piedi a 12 ospiti disabili. E questa è una notizia che arriva direttamente anche dalla sala stampa vaticana. Allora, per concludere, Bonprezzi, ce la facciamo una nota positiva, perché sì, sono ottimista, voglio esserlo a tutti i costi e per forza. Un cambio culturale possibile, che cosa possiamo fare?
Sono ottimista, se no non staremo qua a continuare ogni giorno a fare informazione, comunicazione e servizi alle persone, alle associazioni, al movimento delle persone con disabilità. E i segnali di questi tempi sono contraddittori, luci ed ombre, ma per dire, la notizia che ci hai appena comunicato conferma ad esempio un'attenzione molto forte del Papa rispetto al tema della disabilità e anche un suo linguaggio molto, molto moderno, molto vivo. E anche questo in Italia può aiutare non poco a cambiare la mentalità e a vedere le persone disabili come soggetti attivi del cambiamento. Un cambiamento che, come è stato detto adesso molto correttamente, esige fantasia, voglia di innovare, proprio di cambiare profondamente il modo di affrontare i temi del lavoro. Ce la possiamo fare, è difficile, ma ce la possiamo fare.
Grazie dunque a Franco Bonprezzi, giornalista e scrittore, grazie a Luciano Zanin, direttore scientifico del portale Confini Online, grazie per essere stati con noi, grazie ovviamente anche
grazie
a Giampiero Griffo, delegato del European Disability Forum. Termina qui, al di là della notizia, da Emanuela Campanile è tutto.